Esteri, la rassegna stampa dei giornali internazionali, a cura di Roberto Festa.
Buongiorno, New York Times. La Camera annulla il voto per oltraggio alla Corte mentre i Clinton accettano di testimoniare su Epstein. Appunto il titolo questa mattina del New York Times. Il pezzo racconta che Bill e Hillary Clinton hanno alla fine accettato di deporre, sarà questo mese, febbraio, davanti all'Oversight Committee della Camera, è l'organo diciamo che conduce l'inchiesta sugli Epstein Files. Hanno chiesto però l'ex presidente e l'ex segretaria di Stato e candidata alla presidenza Hillary Clinton, hanno chiesto che la deposizione avvenga in pubblico. Allora c'è un certo trambusto attorno a queste deposizioni, ma diciamo anche attorno al lavoro di questa commissione. Cioè, i repubblicani chiedono che la testimonianza dei due sia videoregistrata, cosa che solleva i timori dei Clinton. Qual è il timore? È che poi i repubblicani finiscano per pubblicare selettivamente le dichiarazioni contenute nelle deposizioni videoregistrate. Quindi, appunto, i Clinton vogliono che la cosa sia resa totalmente pubblica, che le loro appunto testimonianze siano rese pubbliche loro interezza. Hillary Clinton dovrebbe comparire il 26 febbraio davanti all'Oversight Committee, Bill Clinton il 27 febbraio. Le dichiarazioni e le deposizioni dureranno tutto il giorno. Dopo mesi di resistenza, appunto, i due hanno fatto marcia indietro, hanno accettato di testimoniare. Il rischio per loro era appunto quello di essere incriminati per oltraggio di questa commissione, quindi del congresso. A questo punto la loro richiesta è testimoniare pubblicamente. I repubblicani però, soprattutto appunto Comer, che è il presidente repubblicano della commissione, non hanno per il momento risposto, quindi non si sa come sarà effettivamente queste due diverse deposizioni. Allora, altro titolo appena sotto del Times: alla Casa Bianca, Trump definisce grande il petro colombiano, sfidando le aspettative. Piuttosto che alimentare ulteriormente le tensioni, il primo incontro di persona tra i due leader ha prodotto foto sorridenti e parole di complimenti, se non accordi concreti. Allora, molti temevano il peggio dall'incontro che c'è stato ieri tra Donald Trump e il presidente colombiano Gustavo Petro. Era il primo incontro faccia a faccia tra i due leader, che diciamo sono noti, come dice il Times, per la loro capacità di esprimere e di dire pubblicamente ciò che pensano. Per circa un anno i due se ne sono detti di tutto, si sono impegnati in una guerra di parole, di diverse, diciamo, differenti visioni e ideologie di governo. Trump in genere aveva anche sfruttato altre visite, ricordiamo Zelensky alla Casa Bianca, per tendere imboscate ai leader stranieri e ostentare il suo potere. C'era un altro elemento: la Colombia è la principale fonte mondiale di cocaina, racconta il New York Times, e Trump ha promesso di smantellare le reti transnazionali del narcotraffico, alcune delle quali appunto hanno basi in Colombia. I colombiani, scrive il New York Times, dall'ambasciata a Washington, dalle strade di Bogotà, la capitale, hanno però potuto tirare un sospiro di sollievo collettivo. Dopo un incontro privato durato più di due ore, sono emerse le prime immagini: i due leader con un ampio sorriso, affiancati da alti funzionari, e una foto, un biglietto di Trump che diceva "Amo la Colombia". È una copia autografa per Petro da parte di Trump, cioè il suo libro The Art of the Deal, con una dedica che Trump ha fatto a Gustavo Petro: "You are great", cioè sei grande. Allora, vado all'apertura del Washington Post oggi. Titolo: i cittadini descrivono aggressioni e sparatorie da parte dell'ICE durante l'udienza a Capitol Hill. I fratelli di Renee Good, uccisa a colpi d'arma da fuoco da un agente dell'ICE Rice il 7 gennaio, hanno parlato al forum sponsorizzato da due democratici e hanno parlato della profonda angoscia che la loro famiglia sta attraversando. Ieri martedì i democratici del congresso hanno organizzato un convegno a Capitol Hill dedicato a quanto successo a Minneapolis. Nessun repubblicano ha partecipato all'udienza. Con i repubblicani appunto chiaramente palesemente assenti, il forum di senatori e rappresentanti appunto di deputati ha ascoltato Luke e Brent Ganger, che sono i fratelli di Rene Goode, la madre di tre figli di 37 anni uccisa a colpi di arma da fuoco da parte di un agente dell'ICE a Minneapolis il 7 gennaio mentre cercava di allontanarsi dagli agenti. Luke Ganger, che è uno dei due fratelli, ha affermato che lui e la sua famiglia chiedono aiuto al congresso. Ha lasciato intendere che il senso di perdita provato dalla sua famiglia è stato aggravato dai successivi eventi di Minneapolis, in particolare l'uccisione di Alex Pretty. Allora si va alla politica internazionale su Al Jazeera. Titolo: Saif al-Islam Gheddafi, figlio dell'ex leader, ucciso in Libia. Allora, diciamo, chi è stato, insomma, i colpevoli, i responsabili non sono ancora chiarissimi. Comunque, scrive Al Jazeera che la squadra politica di Gheddafi afferma che uomini mascherati lo hanno ucciso nella sua casa di Zintan, in un assassinio codardo e a tradimento. Il notiziario libico Fawazel Media ha citato Othman, appunto uno dei leader, il quale ha affermato che uomini armati hanno ucciso Gheddafi nella sua casa di Zintan. Si trova a circa 136 km a sud-ovest della capitale libica, Tripoli. Si tratterebbe di quattro uomini mascherati che hanno chiuso le telecamere di sicurezza dell'abitazione, appunto nel tentativo di nascondere quello che poi hanno fatto. Gheddafi non ha mai ricoperto una carica ufficiale in Libia, era però considerato, diciamo, il numero, molti se lo ricorderanno, no? Il numero due del padre dal 2000 al 2011, quando Muammar Gheddafi fu ucciso dalle forze di opposizione libiche, ponendo fine, scrive Al Jazeera, al suo decennale governo. Saif al-Islam Gheddafi era stato catturato e imprigionato a Zintan nel 2011, dopo aver tentato di fuggire dalla Libia. Era stato rilasciato quindi nel 2017 nell'ambito appunto di un'indulgenza generale, e da allora viveva appunto a Zintan, dove è stato ucciso. Allora, due pezzi sull'Iran, sempre su Al Jazeera. Il primo titolo: Trump afferma che i colloqui in Iran proseguono mentre gli Stati Uniti abbattono un drone iraniano. I commenti di Trump giungono mentre il presidente iraniano ordina al suo ministro degli esteri di perseguire negoziati giusti ed equi con gli Stati Uniti. Altro titolo, sempre riguarda l'Iran, riguarda in particolare l'opposizione interna, ma soprattutto esterna all'Iran. Titolo: il gioco è finito, ex leader iraniani si scontrano dopo le uccisioni durante le proteste con i rappresentanti politici più radicali e intransigenti all'interno dell'Iran. Allora, diversi ex leader iraniani, tra cui persone che si trovano attualmente in carcere agli arresti domiciliari, hanno rilasciato dichiarazioni di condanna per l'uccisione di migliaia di persone durante le proteste che ci sono state nelle settimane scorse. Il governo iraniano sostiene che siano state uccise 3.117 persone durante queste proteste anti-establishment. Secondo gli oppositori, ovviamente, sono molte di più. Comunque, scrive Mir Hossein Mousavi, ex candidato presidenziale riformista, si trova agli arresti domiciliari e dice: dopo anni di repressione sempre più crescente, questa, cioè le uccisioni delle persone per strada, è una catastrofe che sarà ricordata per decenni, se non per secoli. In quanti modi la gente deve dire di non volere più questo sistema e di non credere più alle vostre bugie. Basta, il gioco è finito. Un gruppo di 400 attivisti, tra cui personalità interne ed esterne al paese, appoggia le dichiarazioni di Mousavi. Allora, Le Monde, come i giornali francesi, apre con i procuratori appunto francesi che chiedono alla Corte di Appello di mantenere il divieto di candidatura per Marine Le Pen. la leader dell'estrema destra, ricorda Le Monde, è stata esclusa per 5 anni dalla possibilità di cariche politiche dopo essere stata dichiarata colpevole di una truffa su larga scala relativa a falsi lavori al Parlamento europeo. Allora i procuratori francesi hanno chiesto ai giudici della Corte di Appello di mantenere il divieto elettorale di 5 anni per la leader dell'estrema destra per appropriazione indebita di fondi del Parlamento europeo. Se i giudici dovessero appunto decidere di accettare la richiesta, Le Pen probabilmente non potrebbe appunto candidarsi alle elezioni presidenziali francesi del 2027. I procuratori hanno raccomandato una pena di detentiva di 4 anni per Le Pen, 3 dei quali con la sospensione condizionale e uno scontato a domicilio con un braccialetto elettronico. Guardian: Zelensky accusa la Russia di aver violato la tregua mediata da Trump durante l'ondata di freddo. Mosca ha lanciato un attacco terrorizzante, dice Zelensky, alla rete energetica ucraina, mentre le temperature hanno raggiunto i 20 gradi sotto zero, dice appunto il presidente ucraino, che afferma che Mosca ha condotto un attacco massiccio e deliberato durante la scorsa notte. Le temperature appunto scese a meno 20, 71 missili balistici e 450 droni per distruggere le infrastrutture energetiche. Infine dal paese tutta la storia di Elon Musk, che ha definito il primo ministro spagnolo Sanchez un tiranno per il piano di vietare l'uso dei social media ai minori di 16 anni e limitare quindi quelli che Sanchez dice chiama i contenuti d'odio. Pedro Sanchez afferma che sono necessarie azioni urgenti per proteggere i bambini dal selvaggio West digitale e ha scatenato appunto Sanchez l'ira di Elon Musk, proprietario di X. È tutto con la rassegna stampa internazionale Radio Popolare, un saluto da Roberto Festa, ciao.